Era mattino presto, mi chiamano alla finestra, mi dicono: Francesco, ti vogliono ammazzare. Io domando: chi? Loro fanno: cosa? Insomma, prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale cercando un altro Egitto. Così cantava Francesco De Gregori tanti anni fa in una bella canzone. E l'Egitto lo cerchiamo anche noi oggi, a Qui Comincia. Buongiorno, sei un minuto e 53 secondi. Arturo Staltri al microfono. Federico Vizzaccaro oggi è con noi in regia per le scelte musicali e per la cura del programma accanto a Elisabetta Parisi, mentre Paola Brai è alla console. 335-5634-296 il numero per i vostri messaggi o WhatsApp per parlare con noi e per commentare, se volete, anche le musiche o il libro di oggi, che proprio infatti è dedicato all'Egitto, ma soprattutto a un personaggio che diede il via a quello che è il celeberrimo e bellissimo Museo Egizio di Torino. Parliamo infatti di Drovetti. Chi è Drovetti? Bernardino Drovetti, il quale, pensate, riportò in Italia dall'Egitto oltre 150 papiri, 5.000 gioielli, 150 statue, decine di mummie. Questa è una parte del patrimonio che nel 1829 Drovetti riportò con sé in Italia dall'Egitto, dove passò gli ultimi anni, gli ultimi 27 anni, in effetti molti anni, della sua vita. Lui era piemontese e ci ha raccontato infatti il suo itinerario in Egitto da Giorgio Caponetti, il quale ha pubblicato già parecchi libri: Due belle sfere di vetro ambrato, La disfida e l'ultimo libro è La leggenda del cavallo verde. Perutet, che infatti pubblica anche questo libro, ha già pubblicato, ad esempio, Quando l'automobile uccise la cavalleria. Questo si chiama Drovetti l'Egizio, l'avventurosa vita del collezionista alle origini del Museo Egizio di Torino. Insomma, appunto, lui ci racconta di questo personaggio nato in Piemonte, soldato nell'esercito napoleonico, impegnato appunto in Egitto, poi ufficiale di campo del generale Gioacchino Murat durante la campagna d'Italia. Nel 1802 fu mandato all'Alessandria d'Egitto, prima come viceconsole e poi come console generale di Francia, incaricato di avere nuovi rapporti, anzi avviare e portare a termine rapporti importanti commerciali con il Cairo. Ne parliamo tra poco, citando alcuni momenti da questo libro. Intanto, eccola l'Égyptienne. Qui siamo con la musica di Jean-Philippe Rameau, grande artista francese del Settecento. Molto ha scritto per il clavicembalo, i suoi trattati sono importanti, ma anche le opere a cui si dedicò nell'ultima parte della sua vita. Ma noi appunto ci fermiamo sulla sua produzione clavicembalistica e i suoi pièces de clavecin, sono vari volumi, tra cui questo Nouvelle pièce de clavecin, Nouvelle suite de pièces de clavecin, che viene pubblicato forse nel 1726, data comunque incerta. E Rameau è uno di quelli, insomma, che accanto a François Couperin ha reso il clavicembalo uno strumento più duttile, capace anche di raccontare sentimenti, situazioni e immagini, come esempio appunto il caso di questa Nouvelle suite, che accanto a pezzi, diciamo, di danza come Allemande, Corrente, Sarabanda, porta anche brani infatti con dei titoli, come accade per questo L'Égyptienne, che noi ascoltiamo da Christophe Rousset al clavicembalo. Jean-Philippe Rameau, questa è l'Égyptienne dai Nouvelles Suites des Pièces de Clavecin, Les Nouvelles Suites des Pièces de Clavecin. Christophe Rousset è al clavicembalo. Oggi dunque Egitto, Egitto raccontato nel libro di Giorgio Caponetti, Drovetti l'Egizio, ci racconta appunto la storia di questo collezionista alle origini del Museo Egizio di Torino e racconta sotto forma di romanzo. Ma intanto tra i messaggi, beh, De Gregori piace anche a Giuseppe Aldo che ci dice: ditele che la perdono per averla tradita. È un pezzo, un testo di Atlantide in cui tra l'altro sembra un nonsense, ma non è così sbagliato. Come dire, se l'ho tradita vuol dire che lei ha fatto qualcosa che, per cui ho dovuto tradirla e quindi dovrei avercela con lei, ma la perdono. Allora, capitolo 1 ci racconta infatti Caponetti chi era Drovetti. Bernardino Drovetti era nato a Barbania il 7 gennaio dell'anno di grazia 1776 in quella grande casa a due piani in centro al paese, con innumerevoli stanze e con lo studio del notaio Drovetti. E lì, in quella casa agiata del tranquillo paese di quel florido Piemonte savoiardo che stava vivendo un periodo di pace, aveva vissuto un'infanzia da bambino felice e si era fatto grandicello correndo e giocando con i fratelli Giuseppe e Luigi nel giardino curato dalla mamma Anna Vittoria. Insomma, il padre voleva che lui facesse il notaio, poi a 13 anni la Francia e portò la rivoluzione, seguita dal terrore con le sue ghigliottine, e quindi si era affermato un principio nuovo, come leggiamo: non dovevano essere più i nobili a comandare, a possedere tutte le ricchezze. Liberté, égalité, alla fraternité, ci si poteva pensare anche dopo. E questa rivoluzione arriva anche, come racconta Caponetti, tra i giovani. A Torino non si parla di altro, molti di loro non appartengono alla nobiltà, ma a quella buona borghesia che si arricchisce sempre di più e vuole alzare la testa. Bernardino diventa uno di quelli, di quei borghesi, che credono in un nuovo mondo e che chiedono nuovi spazi. Ed ecco infatti che questo futuro arriva, si crede che Napoleone l'avrebbe portato, un fulmine, un baleno, arriva di persona con la prima campagna d'Italia, conquista la Liguria e arriva in Piemonte, suscitando timori e speranze. Intanto Bernardino si è laureato in giurisprudenza a pieni voti. Allora, Egitto, Egitto raccontato adesso invece da Ottorino Respighi. Ecco i colori, ecco la capacità di Respighi di dipingere musicalmente quadri sonori, recuperando spesso anche diciamo movenze del passato musicale, ma sempre attraverso appunto un uso del colore e una abilità nel recuperare anche temi già esistenti. In questo caso siamo con le vetrate di chiesa 1926, sono praticamente quattro impressioni sinfoniche di Respighi, che hanno ognuna un titolo: La fuga in Egitto, San Michele Arcangelo, La mattina di Santa Chiara e San Gregorio il Grande. La paletta sonora e la tavolozza diventa sempre più fitta, sempre più densa, si spessisce di pezzo in pezzo, tanto ad arrivare a un certo punto ad avere veramente un colore scurissimo e una, potremmo dire, fragore sonoro che può anche essere disturbante, dico tra virgolette, per la capacità di Respighi di portare a fondo, di approfondire sempre di più quella che è la tessitura sinfonica. Noi ci fermiamo sul primo di questi quadri, proprio appunto La fuga in Egitto, dalle vetrate di chiesa, da queste quattro impressioni sinfoniche. La ascoltiamo da Jesus Lopez Cobos, che dirige la Cincinnati Symphony Orchestra. Ottorino Respighi, La fuga in Egitto, la prima delle sue impressioni sinfoniche dalla sua composizione Vetrate di Chiesa, Cincinnati Symphony Orchestra o Cincinnati se preferite, con Jesus Lopez Cobos alla direzione. Dunque l'Egitto oggi nella figura del collezionista che tanto riportò dall'Egitto, ovvero Drovetti. Drovetti che fu tra l'altro appunto console al Cairo. Drovetti, il quale ebbe tra l'altro una collaborazione con il viceré della porta ottomana Mehmet Ali Pasha, che infatti è raccontato anche egli all'interno del libro. Dunque, cosa accade? Che a un certo punto il generale Colli gli dà una notizia: sarai a Alessandria d'Egitto, non quella vicino a Marengo. Il tuo incarico è importante. Complimenti, caro Drovetti, ti si è aperta la carriera diplomatica. Sottocommissario significa viceconsole ad Alessandria d'Egitto, che è sul mare, ma il console è residente al Cairo, che si trova a più di 100 miglia all'interno. Quindi, nel principale porto d'Egitto, sarai tu a rappresentare la Francia. Il tuo superiore, il console al Cairo, sarà il barone Mathieu de Lesseps. Ho sentito dire che è un giovane per bene e sono sicuro che non avrai problemi a lavorare con lui. Bernardino, appunto, Drovetti, annuì con convinzione: e tieni conto che il tuo appannaggio sarà di più di 18.000 franchi all'anno, concluse il generale. L'Egitto, pensò Drovetti con l'entusiasmo dei suoi 26 anni, immaginando forse una fulgida carriera diplomatica che lo avrebbe portato chissà dove nel mondo. Magari ci resterò poco, in realtà poi appunto ci rimarrà 27 anni, si appassionerà e darà vita appunto con i suoi ritrovamenti e appunto con ciò che riporterà quello che è il celeberrimo Museo Egizio di Torino. 1803, 2 giugno, mattina bellissima, lì sul mare dopo quelle 5 settimane di navigazione che hanno portato la Sion da Tolone, porto ufficiale della Marina Napoleonica, alla vista della costa egiziana. Drovetti non ne poteva più di quel viaggio. Il mare non fa per me, se riesco a scendere vivo non mi imbarcherò mai più sulla nave, lo giuro, si era detto più e più volte. Vede quella colonna? La chiamano la colonna di Pompeo, è alta quasi 60 piedi, disse il professor Pennec, appoggiato al barcarizzo del brigantino. Era un ometto piccolissimo e zoppo, aggregato al gruppo dei diplomatici francesi che dovevano insediarsi in Egitto, chi al Cairo, chi ad Alessandria. Era già stato in Egitto uno dei savants e sarebbe stato l'addetto culturale di entrambe le sedi diplomatiche. Era un pozzo di scienza, come Bernardino Drovetti aveva avuto modo di scoprire nelle 3 settimane di viaggio attraverso il Mediterraneo, che li aveva portati fino a Alessandria, dove sarebbero approdati fra non molto, vento permettendo. 60 piedi, secondo il nuovo sistema metrico voluto da Napoleone, e quindi alta quasi 20 metri, pensò Drovetti. Drovetti, l'Egizio, raccontato da Giorgio Caponetti, e così l'Egitto invece da questo compositore nato al Cairo, Khaled Shokri, nato nel 58, il quale si dedica molto alla musica per cinema e insegna al conservatorio appunto del Cairo, ed è un artista il quale usa soprattutto, diciamo, sviluppare le sue composizioni alla tastiera. Lui è un pianista, infatti, e ha scritto questa suite per il quartetto d'archi. Sono praticamente 6 movimenti chiamati Cavalieri del 2000. È stata incisa recentemente da Manuel Meo e Mario Buffa ai violini, Michele Min alla viola, Luigi Lanzillotta al violoncello. Dunque noi ve la proponiamo nella parte più delicata, quella più lenta, slow, dai suoi Cavalieri, Khaled Shokri. Thank you. La musica di Khaled Shokri dall'Egitto, Slow, dei suoi Cavalieri, suite in cinque parti, non sei come ho detto erroneamente prima, per il quartetto d'archi, Manuel Meo, Mario Buffa ai violini, Michele Minna alla viola e Luigi Lanzillotta al violoncello. In realtà la composizione nasce anche per un contrabbasso e poi è stata appunto trascritta anche per il quartetto d'archi. L'Egitto, Drovetti l'Egizio, è il libro di Giorgio Caponetti, l'avventurosa vita del collezionista all'origine del Museo Egizio di Torino. Questo museo egizio, appunto, che deve proprio a lui la sua nascita. 1824, l'anno in cui venne inaugurato il Regio Museo di Antichità Egizio di Torino. Drovetti ha 48 anni. Sarebbe vissuto, come leggiamo, altri 28 anni, arrivando a 76, una bella età per quell'epoca. Rimase in Egitto fino al 1829, cioè fino ai 53 anni. Quindi ci visse 26 anni filati, tranne una parentesi nel 1827, quando tornò in Europa per la prima volta per recarsi a Parigi, probabilmente per prendere accordi con il sempiterno Talleyrand per il suo rientro definitivo, ma forse anche per vendere al Louvre la sua seconda collezione, che comprendeva quasi 4.000 reperti, quasi tutti trovati da Riffaut, molti al Tanis, 7 splendide e imponenti statue, 10 mummie, 50 stele in pietra, 98 papiri, 130 vasi, 60 grandi scarabei, 900 amuleti, 400 bronzi, 1.400 gioielli. La statua forse più bella è quella di Amon, con il faraone seduto in trono, mani appoggiate sulle gambe ieratico, con un viso sereno e quasi ultraterreno. Sul piedestallo c'è scritto «Découvert par Jean-Fré Riffaut, sculpteur au service de Monsieur Drovetti a Tebe, 1818», un tesoro inestimabile che Drovetti vendette per 150.000 franchi. Insomma, una gran bella somma. Quando penso a Amon, penso sempre a Totò, figlio di Ammone in Totò contro Maciste, un altro di quei film straordinari con Totò, Nino Taranto, Totò Kamen e Taranten Kamen. Ma torniamo invece alla musica Camille Saint-Saëns, e qui siamo con uno dei suoi concerti per pianoforte, il quinto, detto anche appunto l'Égyptien, l'egiziano, perché è scritto in parte a Luxor, dove appunto Saint-Saëns si trovava, e perché conferma anche alcuni amori arabizzanti, così, e orientalizzanti dell'artista francese. Per la prima volta è eseguito a Parigi nell'896, il 2 giugno, nella sala Pleyel, diviso in 3 movimenti completamente classici: un movimento veloce iniziale, un movimento lento e poi di nuovo il movimento veloce. Si apre con questo allegro animato che si basa su due temi: un primo tema su un accordo dopo confermato di Fa, il pianoforte espone delicatamente in maniera quasi trasparente questo tema, e poi il secondo in Re minore, quindi relativo minore, e dà sempre comunque al pianoforte il compito di aprire le danze, forse in maniera anche più originale dal punto di vista ritmico e con la linea melodica più instabile, ma per questo forse più interessante. Dunque, Camille Saint-Saëns, allegro animato, il movimento che apre il suo concerto numero 5, pianoforte orchestra in Fa maggiore, opera 103, l'Egiziano, orchestra della Suisse romande con Charles Dutoit, al pianoforte un bravissimo Jean-Yves Thibaudet. Camille Saint-Saëns, così si apre il suo bel concerto per pianoforte orchestra, il numero 5, quello detto anche l'Egiziano, l'opera 103 in fa maggiore, con in questo caso il pianoforte di Jean-Yves Thibaudet e l'orchestra della Suisse romande Charles Dutoit alla direzione. Dunque l'Egitto, che oggi è stato protagonista di questa prima parte di Qui comincia, grazie al libro di Giorgio Caponetti, Drovetti, l'Egizio, l'avventurosa vita del collezionista alle origini del Museo Egizio di Torino, che esce per UTET, che vi abbiamo raccontato così, andando a prendere qualche momento dai capitoli raccontati come un bel avvincente romanzo. Dunque l'Egitto ancora, con questo pezzo che vede insieme una collaborazione che più volte c'è stata fra il percussionista egiziano scomparso 3 anni fa, Hossam Ramzi, che Peter Gabriel volle nel suo Passion, le musiche appunto per il film L'ultima tentazione di Cristo, tanti anni fa, e Phil Thornton, che è un chitarrista, tastierista, produttore inglese. Insieme hanno pubblicato 3 volumi dedicati all'Egitto, l'Egitto rivisto attraverso la loro musica. E in questo caso questa è una canzone del deserto che noi vi proponiamo per chiudere questa prima parte di Qui comincia, tratto dal loro primo capitolo, questo Enchanted Egypt, appunto l'Egitto incantato, quindi tastiere elettroniche, percussioni e un grande senso ritmico. Con questo ballo del deserto, danza del deserto, noi ci salutiamo per qualche minuto, il tempo di lasciare la linea al GR e poi alle notizie. E torniamo insieme più tardi per 2 ascolti musicali legati rigorosamente al repertorio classico, ma intanto l'Egitto rivisto da Phil Thornton e Hossam Ramzi in questo Desert Dance, e noi ci sentiamo fra pochi minuti.